Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche quest'oggi con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013 il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta chiocciola Popolare Network per scriverci con una mail durante la puntata. Potete scriverci anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritroviamo Giovanni Chiodi, la sua rubrica di lirica e classica in chiusura di puntata. Ci collegheremo con Venezia, dove la civica scuola d'arte drammatica, o di teatro più esattamente, Paolo Grassi di Milano, porta i propri studenti con Santa Giovanna dei Macelli, celebre titolo brechtiano, dirigerli Marco Plini, che è anche il direttore della scuola. Francesco Frongia e Elio De Capitani con noi in diretta sempre nella seconda parte per raccontarci la nuova stagione del teatro dell'Elfo, dell'Elfo Puccini, l'intervista di Barbara Sorrentini ad Anna Foglietta, poi vi spiegheremo anche perché e tutti i dettagli relativi a questa intervista. E adesso, ringraziandola per l'attesa, diamo il bentornato a Carla Peirolero, perché il prossimo 13 giugno, e poi durerà fino al 24, prende il via il Souk Festival a Genova 2026. Buongiorno Carla, bentornata.
Buongiorno e bentrovate, bentrovati a tutti voi.
Carla, io so che in questo momento, intanto sei molto gentile a darci un po' di minuti del tuo tempo in questi giorni dove penso tu non abbia neanche un secondo per respirare, quindi grazie di essere con noi. Allora, il Souk, una lunga storia di, mi viene da dire, fratellanza, inclusione, cultura e anche molte cose originali che voi avete fatto per primi e che poi sono state riprese da molti, direi anche una bella cosa, insomma, chi si ispira poi fa anche un complimento, no? Il Souk di quest'anno, allora, quali sono diciamo i punti su cui ti vuoi soffermare, che ci vuoi segnalare?
Grazie, intanto dico che sì, apprezzo molto questa riflessione. Mentre dicevi appunto che siamo state le prime, perché poi siamo state pioniere, io e Valentina Arcuri, quando l'abbiamo ideato, penso che le donne a volte hanno questa caratteristica, no? Di fare un passo.
Di concretizzare anche, sì.
Sì, più che altro veramente eravamo molto dispiaciute di vedere che le platee teatrali erano veramente composte sempre da un pubblico mediamente di un'età, cioè non giovanissima, a parte le scolaresche, e bianco. Quindi invece la città, gli autobus che prendevamo era il 1999, ma insomma c'era già una forte presenza di persone migranti nella nostra città, persone dal background migratorio, di famiglie originarie da altri paesi. E quindi abbiamo avuto questo, diciamo, l'idea di fare questo mercato, questo Souk teatralissimo, che anche lo stesso Emanuele Luzzatti ha avuto tempo di visitare, di apprezzare, perché è una scenografia teatrale davvero molto unica, insomma. Allora, quali sono i punti? Partirei proprio dal tema, attraversare i confini, che abbiamo voluto insieme a Bintu Ouattara, che con me condivide la direzione artistica, quindi questa è anche una novità. Siamo due donne. Bintu, originaria del Burkina Faso, lavora stabilmente con la compagnia Piccoli Dilli. Con lei abbiamo messa in scena degli spettacoli, e mi sembrava bello così anche orchestrare con lei questo, che è un festival che davvero è molto molto internazionale, multidisciplinare, quindi attraversare i confini, perché vogliamo, è un po' una promessa, un desiderio di creare quel tempo sospeso con l'arte, col teatro, con la cultura, ma anche la letteratura, perché presentiamo anche libri e facciamo workshop, quel tempo in cui trovarci e in qualche modo fare un po' resistenza civile contro quello che sta accadendo nel mondo. Quindi sono tutti spettacoli, concerti che portano, e attività che portano un po' questa voglia di dire con l'arte, col bello, la bellezza dell'arte, ma insomma l'umanità è bella, l'umanità è forte, può avere il coraggio di dire no alla guerra, no ai conflitti, alle spinte militariste.
Ecco, come dire, niente di più attuale di quello che ci hai appena raccontato. Con cosa aprirete?
Allora, apriamo con Celestini e i suoi poveri cristi il 13 giugno. Poi la cosa bella è che arriva dal Libano Under the Flash, del grande coreografo, artista, attore Bassam Abu Diab, insieme a lui il musicista, e quello, questo Under the Flash proprio ci racconta anche come il corpo reagisce alla guerra, uno spettacolo molto molto bello che credo piacerà, lo faremo proprio all'interno del festival, del palco del Souk, perché poi molti altri spettacoli li faremo anche o alla Clac del Teatro della Tosse o all'Isola delle Chiatte in mezzo al mare, e variano, parliamo sempre del teatro, abbiamo Pamoise, Cine Paomar, facciamo uno spettacolo Ragazza Blu del Teatro dell'Argine in Prima Nazionale, ma arriva anche Parole sulla sabbia di Abderrahim El Hadiri. Sono veramente tante, confini di instabili vaganti. Poi mi piace soffermarmi, parlavate prima di Brecht, mi piace soffermarmi sulla Ballata della donna e del soldato, produzione del Souk nuova che va in Prima Nazionale per il festival, Verdi e canzoni contro la guerra da Bertolt Brecht, e anche qui appunto abbiamo voluto in qualche modo rifarci a un uomo di teatro che però è noto per il suo grande impegno politico, proprio per continuare a dire no alla guerra e magari anche riflettere su quanto è accaduto.
Dunque il programma è lunghissimo, abbiamo detto si va avanti fino al 24, però scegliamo alcune delle sezioni, delle cose che ritieni che valga la pena raccontare alle nostre ascoltatrici e ascoltatori. Tu mi risponderai tutto, ma ti chiedo di fare il solito sforzo tragico per un direttore artistico. Ecco.
Visto che del teatro abbiamo già un po' detto, poi chiaramente si trova tutto sul sito, forse direi che la musica quest'anno ha grande importanza, quindi so che anche voi avete sempre un'attenzione particolare, quindi potrei dire non mancare il concerto di Umi e tutto il suo ensemble che arriva dal Senegal, è considerata la voce del Sahel, è una straordinaria cantante, e quindi il 17 giugno non mancare lei, ma anche Namrita Nori, sono quasi tutte donne le musiciste che si esibiscono, che arriva invece il 16 giugno, o se vogliamo qualcosa di più ligure, ma che si esibisce e fa concerti sulle scene anche europee, il quartetto delle Alte Reco. Come libri magari vorrei dire che noi apriamo il primo libro che presentiamo e ancora chiediamo perdono, di Loris De Filippi, responsabile UNICEF a Gaza fino a 2 mesi fa, in dialogo con Michele Brambilla per parlarci appunto di cosa, della situazione in quel territorio davvero che a noi tutti sta molto molto a cuore.
Ecco, e poi insomma ci sono, come sappiamo, nel corso del festival, oltre appunto, come si diceva, presentazioni di libri, incontri, ci sono anche, oltre a Celestini, molti artisti italiani, no? Che affrontano temi che a voi stanno a cuore.
Sì, direi. Scusate.
Teatro della Tosse.
Assolutamente, sì, no, il tema, secondo me, appunto, direi Diana Anselmo col suo Pas Moi, che ormai lei è considerato insomma un esempio veramente di una drammaturgia, di un teatro under 35 che ha avuto riconoscimenti dovunque, dove in qualche modo si indaga da una prospettiva sorda e segnante tutte quelle che erano le origini legate alle tecnologie del suolo e sposta la sordità da un quello che può essere considerato un problema al identificarlo come un nuovo diverso linguaggio, quindi sarà il pubblico che leggerà attraverso delle proiezioni il messaggio e le battute e poi alla fine ci potrà essere anche un dibattito e li siamo aiutati dalle interpreti liste.
Allora, sì, ci sono tante cose, c'è anche un ricordo di Goffredo Fofi, ci sono insomma molti begli spiriti che si aggirano per il SUC, come sempre. Vi suggeriamo di consultare il programma che trovate ovviamente cercando SUC Festival, scritto SUQ, in maniera
Genova, quindi, forse è meglio.
Esatto.
Scusa se mi introduco.
Prego.
Su Genova.it. SUQGenova.it assolutamente si trova
esatto.
Veramente tutto.
Quindi SUQGenova.it, lo dico perché qualcuno scrive SUC con la OU, è per quello, quindi
brava.
Giusto per segnalare anche quest'anno come si fa. Trovate tutto il programma, anche il modo per prenotare. Noi ringraziamo Carla Perolero, mandiamo un saluto a Bintou Attara buon festival a voi. A risentirci.
Grazie.
Ciao.
Grazie. Buon
a presto. Ciao, ciao.
Buona giornata.
I don't know yet, I gotta move. I delay, but I still go. All I know is I need you.
Many days have already passed and gone away. Oh, we can't wait much longer. I hope that you come soon.
My love is growing like a flower. All it's missing is you. Need you to let your love just shower down until it's full bloom.
I know that you can feel me out.
Many days have already passed and gone away. We can't wait much longer. I hope that you come soon.
My love is growing like a flower. All is missing is you. Need you to let your love just shower down until it's full bloom.
Rain overflow into a river and then an ocean. Then back up to the sky and do it all again.
Would you just fall?
Angelique Kidjo, Fall on Me, noi l'abbiamo dedicata al Souk di Genova 2026 e a tutta la squadra di Carla Perolero che abbiamo appena sentito, Souk che comincia il 13, va avanti fino al 24 di giugno, una buona occasione per tornare a Genova. Anna Foglietta, ospite di ALF Premi Cinema al Femminile, l'appuntamento biennale curato da Aymara Garlaschelli e Gaia Guarducci per valorizzare, sostenere e raccontare lo sguardo delle donne nel panorama cinematografico contemporaneo. La premiazione si è tenuta venerdì scorso durante il Milano Film Fest, giorno in cui è stata approvata la legge per l'educazione sessuale nelle scuole, ma solo con il consenso dei genitori. Anna Foglietta, attrice e attivista che si è sempre spesa per i diritti delle donne e ricordiamo all'ultima mostra del cinema di Venezia la sua esposizione contro il genocidio a Gaza, comincia a parlare al microfono di Barbara Sorrentini commentando proprio la nuova legge Valditara.
Siamo reduci da questa legge che è passata in Senato di Valditara sulla educazione sesso-affettiva con il consenso informato dei genitori. Io l'ho interpretato davvero come un lutto. Sono provata da questa legge che è passata in maniera anche sottotraccia, senza che un'opposizione davvero abbia lottato per questa cosa. Non ci rendiamo conto della tragicità di questa cosa. Purtroppo non possiamo affidarci alla buona volontà dei genitori. I genitori non sono e non possono giustamente essere in grado di capire che cosa significa oggi crescere in un mondo dove la pornografia insegna ai nostri figli un sesso di stupri, violento, un immaginario violato che sta rendendo purtroppo le relazioni sempre più complicate e difficili. Questo cosa c'entra con questo premio? C'entra, perché in realtà gli spazi per le donne sono anche spazi che devono essere condivisi e conquistati nel tempo, grazie anche a delle politiche che parlino davvero a una volontà di superamento delle differenze di genere. E con questi presupposti io non vedo purtroppo una luce, non vedo purtroppo una volontà. Anzi, vedo un dolo che reclude le donne sempre nei margini, donne che devono racimolare degli spazi che possano garantirgli davvero un cambiamento, un'autodeterminazione, la possibilità di davvero immaginarsi e sognarsi un futuro fatto di possibilità. E questo a me dispiace molto, dispiace perché ecco, io adesso ho scavallato, cioè sono una donna che ha, come dire, realizzato le sue cose grazie a un tempo diverso. E parliamo di un tempo dove non erano tutti garantiti questi diritti, eppure in confronto sembra che stiamo parlando di un tempo molto più libero, dove le possibilità per me c'erano, non mi sono mai sentita preclusa. Oggi credo che invece le ragazze e i ragazzi, se li ascoltiamo davvero intimamente, si vedono, come dire, costretti nell'immaginario. Questo è drammatico, perché l'unica cosa che non possiamo davvero costringere è l'immaginario. E quando parliamo di cinema e parliamo di sceneggiature, l'immaginario e l'immaginazione è proprio quello che deve in assoluto essere più libero, più, come dire, concesso. E quando parliamo di femminili ancora di più. Noi donne davvero ci concediamo il lusso di essere così profondamente aderenti a una personalità, a un'individualità così femminile, o ancora cerchiamo di imitare quello che funziona da un punto di vista maschile? Perché non ci dimentichiamo che il cinema è stato fondato e creato dagli uomini e noi ci siamo costituite e formate con un'immaginazione, un immaginario creato dagli uomini, perché di donne regista ce ne sono poche.
Parlare di donne al cinema, donne che scrivono, donne che dirigono, è sempre una cosa molto complicata in questo paese. Tu qui oggi rappresenti ALF, so che tu ti batti molto per il tema.
Ma sì, è una condizione, io direi quasi drammatica, perché è un'autorizzazione, cioè noi donne fino in fondo, e parlo appunto da donna anche matura, lo posso dire con grande fierezza, ma le giovani donne credo che, anche avendo insomma un po' letto, no, tutte le sceneggiature che sono arrivate, fino in fondo uno spirito davvero, come dire, individuale e identitario non l'ho così colto, e questo mi dispiace molto. Da una parte c'è sicuramente la volontà di creare dei racconti che siano anche catchy da un punto di vista commerciale, ma credo che anche lì, però, nel creare qualcosa di commerciale che ha totalmente, io sono un'attrice, che figurati, ne faccio ancora di cinema commerciale e ne sono anche molto felice, però anche lì noi donne dobbiamo trovare il coraggio di raccontarle in un modo diverso. Cioè Margaret von Trotta che ha detto una cosa molto bella: racconto le donne perché io gli uomini fino in fondo non li capisco. E allora perché dobbiamo raccontare le donne come le racconterebbero gli uomini? Dobbiamo raccontare le donne come le raccontiamo noi. Io credo che intanto sia proprio, come dire, l'adesione profonda, cioè il fatto che quello che tu scrivi deve aderire fino in fondo a quello che tu sei. Questa è la cosa più importante. E non è un, come dire, un raggiungimento di uno step che viene in maniera così semplice. È qualcosa di molto profondo, è qualcosa che include e, come dire, prevede una grande conoscenza di te e una grande conoscenza del sistema, sapendo che questo comporta anche dei no, però, e dei rischi, però ci vuole, questo è il tempo dove ci vuole veramente coraggio, non soltanto degli scrittori e degli sceneggiatori, dei registi e delle registe, ma anche e soprattutto dei produttori. E in un sistema in cui in realtà questo coraggio viene tanto premiato, capisci che c'è un'idiosincrasia, è come se ci fosse un cortocircuito, no? Sono mai stata così felice come tutta la mia vita, per cui questa è la mia risposta. Più di più non posso dire perché mi... ma avremo modo di... Spero di non essere stata troppo dura, però dico quello che penso e credo che bisogna dire soltanto quello che siamo. Anche perché io penso che questi appuntamenti sono davvero importanti, però sono importanti nella misura in cui c'è una profonda onestà intellettuale, se no me ne resto a casa con i miei figli. Quindi se vengo, vengo per dire qualcosa che spero davvero possa contribuire ad aprire delle porte e a avere tutti quanti insieme un po' di coraggio in più.
Ed era Anna Foglietta al microfono di Barbara Sorrentini, ospite di ALF, premi cinema al femminile, al Milano Film Fest, la premiazione che si è tenuta venerdì scorso. And I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for you. So first I write you this love song, I'll sing it in the softest tone. If these words don't measure how I feel, then hopefully the music will. Just for you, I would swim more than 1,000 seas, just to spend a day or night in your good company. Just for you, I would learn to paint the sun's bright beams, and just for you, I'd even paint the midnight moonbeams too, just for you. Miles and seas. E prima dello spazio pubblicitario, alcune segnalazioni. La cantata rossa per Tale Zatar di Gaetano Liguori e Giulio Stocchi verrà presentata in ristampa, è un celebre e leggendario disco del 1976, alla Casa della Cultura di Milano in via Borgogna 3, oggi alle 18. Mezzo secolo della strage che costò la vita a molti palestinesi, la nuova ristampa con le voci di Concetta Busacca, di Demetrio Stratos, sui testi del poeta Giulio Stocchi, accompagnate dal trio Liguori. Ne parleranno appunto Gaetano Liguori con Marcello Lorrai, Gabriele Nissim, Moni Ovadia, coordinerà Ferruccio Capelli, ovviamente, perché siamo alla Casa della Cultura. Just for you, but it's in the sweet things that you say. E sarà domani dalle 10 alle 12 il presidio per lo sciopero dei lavoratori della cultura. Lottiamo per la cultura, più risorse, meno precariato. Lavoratrici e lavoratori della cultura si troveranno dunque davanti alla Pinacoteca di Brera dalle 10 alle 12. Rivendicazioni sono quelle che, ahimè, torniamo a ripetere anche noi: dignità e riconoscimento del lavoro culturale, basta precarietà, appalti, false partite IVA e contratti pirata, salute, sicurezza e tutele per tutte e tutti, più assunzioni pubbliche e più risorse alla cultura, reddito di discontinuità, tutele previdenziali e stabilizzazioni. Ricordate quando durante il Covid trasmettevamo dal cortile del piccolo teatro Grassi? Ecco, queste erano le richieste che allora venivano avanzate, sono state fatte tante promesse, intanto è cambiato il governo, sono insomma Non si è fatta molta strada, anzi si sono fatti, noi crediamo, dei passi indietro. Quindi dalle 10 alle 12 davanti alla Pinacoteca di Brera domani mattina il presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della cultura per ribadire le loro istanze. Siamo arrivati alla pubblicità, noi adesso ci fermiamo un momento, ritorniamo subito dopo perché abbiamo ancora molte cose da raccontarvi. Bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, come da sommario. Adesso parliamo di una importante stagione che è stata presentata alcuni giorni fa, quella del Teatro dell'Elfo, dell'Elfo Puccini. Allora, noi abbiamo raggiunto Francesco Frongia per parlarne e avremmo dovuto raggiungere anche Elio De Capitani, ma non riusciamo a collegarci con lui, quindi probabilmente vedrà le nostre chiamate, ci richiamerà. Intanto saluto Francesco, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora, forse è in un punto in cui non riesce a passare la telefonata, non lo so, però intanto Francesco, grazie di essere con noi, come sempre. Il collettivo dell'Elfo ha messo in campo una altra stagione, un'altra stagione importante, partiamo dal titolo, dalla suggestione principale di questa nuova stagione 26-27.
Il titolo di questa stagione è Nuovi Sguardi, è un'immagine che Valeria Petrone, che è un'artista illustratrice che collabora
bravissima
con il nostro amica e che noi stimiamo tantissimo, che ci ha regalato, e che sono questa mano che offre un fiore che ha degli occhi che si aprono invece di avere il cuore, appunto questi sguardi. E quindi da questa immagine ci ha stimolato a questo titolo, che è un titolo appunto che apre la possibilità di vedere cose molto diverse tra di loro. È un'immagine nello stesso tempo molto affascinante, un po' indiana come sapore, e che a noi è piaciuto moltissimo e che credo ci rappresenti molto, ecco, dopo un'immagine drammatica, così drammatica come quella dell'anno scorso che ci aveva regalato Cattelan, devo dire che questa di Valeria Petrone ci fa respirare.
Ci fa pensare a una possibile speranza, diciamo così.
Esiste.
Allora, le sezioni intanto, magari definiamole, poi ne scegliamo qualche titolo per ciascuna, no? Produzioni, ospitalità, rassegne.
Sì, è un programma che ha 60 titoli, quindi è un programma estremamente vasto. Le sezioni, appunto, fra i nostri spettacoli di produzione che partono, inaugura la stagione Elio con L'orologio americano, quindi ritorna a lavorare su Miller e ritorna su un periodo che è un periodo di crisi. Io e Ferdinando invece ritorniamo a lavorare su Wild, quindi dopo gli affondi che abbiamo avuto con Salomè nel 2012, ma poi soprattutto con l'importanza di chiamarsi Ernesto, che è stato un clamoroso successo, a Tiosceni, andiamo ad affondare nella vita di Wilde con un nuovo spettacolo, Un marito ideale, che vede il Wilde in cui la commedia si innesta anche col tema sociale, per cui, e anche qui è di fatto un periodo di crisi in qualche modo, cioè il momento in cui le persone devono rappresentano qualcosa che non sempre è quello che sembra, quindi sarà uno spettacolo molto interessante a cui crediamo molto e che ovviamente ci vede impegnati in vari modi. Elio farà anche Cuore di tenebra, che è un tema che a lui appassiona molto, mentre Ferdinando farà Il ritratto di Dorian Gray, appunto per continuare a scavare su autori e su temi che a noi ci riguardano. E poi abbiamo veramente un sacco di altre cose. Io personalmente finalmente porterò In riva al mare, che è un testo francese, un viaggio on the road molto notturno, molto cupo, e finalmente farò Due vecchiette vanno all'or, che è il motivo per cui mi trovo a Napoli in realtà, che dove lo spettacolo debutterà, che invece è una commedia con Corinna Gustoni ed Elena Callegari, che è anche questo un viaggio on the road, ma è un viaggio, invece è una commedia, un viaggio di scoperta di due sorelle che perdono la madre, quindi è un percorso di elaborazione del lutto che molto particolare. Ospitiamo Eco di fondo con Alexei e Vania, che sono quindi hanno trovato questo testo, che è un testo a due, che li rappresenta molto attraverso il mito di Prometeo. Si va invece a indagare sulla storia di Alexei Navalny, e quindi andiamo un verso la Russia per scoprire qualcosa di nuovo su quel periodo. Tornano, per quanto riguarda ancora me e Ferdinando, Amadeus, che ritorna dopo una tournée clamorosa in giro per l'Italia, veramente facciamo a Milano, quando tornerà avrà fatto quasi 200 repliche, per cui
bene, davvero, siamo contenti
davvero
per voi.
Un grande successo.
Abbiamo trovato Elio intanto,
oh, che bello,
perché
che
abbiamo
bello.
Cambiato modalità di comunicazione, vediamo se c'è. Elio, ci sei? Ciao.
Mi sentite?
Sì, benissimo. Evviva.
Fantastico, meraviglioso.
Ciao, benvenuto.
Vi ho seguiti alla radio, come si dice.
Grazie di essere con noi. Allora, stavi finendo, niente. Francesco?
Sì, io credo che le produzioni nostre ho quasi finito, forse mancava giusto Il ritorno di Safari Pomodoro, che è un testo di Elio e di Alessandro Frigerio, e credo di aver finito con le produzioni intorno a Invisibile Collettivo, con il teatro comico, e un nuovo affondo invece con The Elephant Man, e davvero credo di aver finito con le produzioni a memoria.
Vogliamo tornare, Elio, sui titoli che ti riguardavano, che Francesco ci ha accennato. Ovviamente
sì,
tutto vi riguarda tutti, però diciamo
sì,
hai capito cosa intendo.
Di cui 13 nuove, si fa fatica a orientarsi.
Certo.
Ripartiamo dall'inizio con L'orologio americano,
sì.
Un sogno che ho da una vita di portarlo in scena, siccome sono più di 50 personaggi, era difficile da realizzare con se non per questa occasione che mi ha dato l'Accademia Silvio D'Amico, con 18 allievi e allieve fantastici con cui stiamo realizzando questo questo circo cabaret della crisi del 29 che ci riguarda da vicino, perché con i mezzi del... quest'anno siamo molto ironici nel parlare della vita che viviamo, eh? Siamo anche tragici, ma siamo molto ironici. Abbiamo scelto anche per il messaggio della stagione Nuovi Sguardi, un bellissimo regalo di un artista che ci ha, sì, ci ha alleggerito il pensiero, sì, sulla contemporaneità. Per cui l'orologio americano parlerà di cose che il 29 è oggi, perché uh-huh, quello che sta succedendo ci accade, però in una forma circense. E poi vabbè, abbiamo tantissimi spettacoli, anche ospiti, uh-huh, che parlano di impegno civile, tra l'altro qualcuno di derivazione anche molto legata, perché avete fatto un'anteprima a Peirogon con i nostri amici Luciana e, sì, Oddio mio, è Somaglino. L'avete fatto per primi qua a Milano allo spazio, e noi lo porteremo poi in versione scenica all'Elfo. Poi torna Una donna non rieducabile sulla Palikovskaja con Ottavia Piccolo. Poi ci sono tanti spettacoli, ospiti, ne può parlare anche Francesco. È una stagione ricchissima, ah, sì, che alterna la contemporaneità trattata da un punto di vista molto forte di impegno civile, ma anche tantissima ironia, che mi ricorda un po' l'idea di sentirsi in un'epoca un po' da cabaret a Berlino, ecco, questo forse è un po' l'idea che ci abbiamo.
Speriamo che non vada a finire come è andata a finire allora.
Non facciamo spoiler.
Non vada a finire.
Ira, sì, tutto il teatro che facciamo, tutta la radio che fate, tutto è fatto perché non vada a finire così. Però dobbiamo osservare che ci sono parecchie similitudini,
Ci sono, guarda, ci penso tutte le mattine,
creare
come
gli anticorpi.
Esatto, creare gli anticorpi. Mi viene da dire, scorrendo questa grande stagione con tanti titoli, 56 dicevamo, che un po' tutto il teatro d'impegno, ma anche d'arte con uno spirito critico intrinseco, diciamo, a quello che poi vedremo in scena, passa da voi, e mi piacerebbe vederlo passare un po' di più anche altrove. Lo dico proprio senza tema di venire smentita, perché sono anche un po' stanca, insomma, delle...
E noi così pensiamo della radio, ci piacerebbe sentirla fare così anche da altre parti.
Ecco, invece di dire quanto sono belli questi mondiali, insomma, noi abbiamo cominciato a domandarci se sono veramente dei mondiali da tempi non sospetti, insomma, perché non ci sembra che ci sia più niente di... Tra l'altro, una delle cose che ho sentito dire recentemente è che questi mondiali sono stati approvati che c'era ancora Obama come idea di mondiali della fratellanza, e guardate che roba, come si può trasformare una qualche cosa che era partita forse con delle buone intenzioni, almeno in parte, in qualche cosa di assolutamente assurdo per tantissimi versi. Ma non voglio, appunto, voglio mantenere l'idea della vostra immagine simbolo della nuova stagione, che è quella per cui, se ci diamo da fare, forse si riesce anche un po', insomma, a frenare delle derive ormai conclamate, ma soprattutto di orrorifiche, in modo talvolta addirittura illogico, cioè per cui non più razionale. Mi fermo qua, perché in realtà, appunto, ci sono tutti gli artisti che da un po' di anni sono sempre con voi, e naturalmente, lo ricordiamo, ci sono poi anche una serie di rassegne che fanno parte della vostra stagione, importanti, che ritornano, no?
Sì,
certo. Francesco?
Ne abbiamo una in particolare, credo che tutti riferiscano le storie.
Sì.
In cui quest'anno sono solo 4 spettacoli, ma particolarmente importanti secondo me, perché più che provare a incrinare la quarta parete, cioè rompere lo spazio che divide la platea dal palcoscenico, in realtà chiediamo proprio al pubblico di partecipare letteralmente. Sono 4 spettacoli in cui il pubblico è letteralmente chiamato in causa, perché determina la riuscita dello spettacolo e anche quello che vedranno gli spettatori quella sera. E quindi davvero ogni sera ognuno di questi spettacoli sarà diverso. Sono 4 titoli soltanto, ma tutti particolarmente significativi. Si parte da Eight di Michele Di Giacomo, di Ella Hixon in realtà, con la regia di Michele Di Giacomo, in cui gli spettatori sceglieranno, come una specie di peep show, gli attori si presentano, sono 8 in scena,
sì,
si presentano e gli spettatori decideranno quali di quelle 8 scene, quale 4 di quelle scene verranno viste. Quindi formeranno un racconto attraverso Bene. Quello. Poi ci sarà Abracadabra, che è uno spettacolo di Babilonia Teatro, meraviglioso secondo me.
Francesco, abbiamo un minuto, non riusciamo a dirli tutti.
E allora parliamo, diciamo che l'apertura di stagione con Milano Oltre,
ecco,
che compie 40 anni, lo straordinario festival di danza che quest'anno sarà indimenticabile, veramente indimenticabile. E poi la rassegna dei piccoli elfi curata da Elena Russo Armani.
Ah, sì, sì.
C'è tutto all'Elfo.
C'è tutto quello che...
Grande danza internazionale a un meraviglioso teatro per piccoli e grandi, perché poi io ci vado sempre lo stesso, anche se ho i miei 70 anni, ma vado molto volentieri a vederli.
Non occorre affittare il nipotino per andare a vedere non piccoli elfi, si può venire da solo.
Il bambino che è in noi ci permette di andare ovunque.
Esatto. Grazie a entrambi e scusate la solita fretta, ma ci torneremo ovviamente nel corso della stagione. Grazie a Elio De Capitani, grazie a Francesco Frongia, un saluto a Ferdinando Bruni e a tutti gli elfi. A presto, buona stagione e buon proseguimento, ciao, perché non è ancora finita. A risentirci, ciao.
Standing on the corner, I could listen to the radio when the Savior sang from the fire escape on the second floor. You were always saying we would make it to the catacombs. In the end it came when you wrote my name on the bathroom stall. If the photograph doesn't bring you back, if the final chapter is it ever after.
E come vi raccontavo da sommario, alla Biennale di Teatro, cominciata da poco, ci sarà la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, di cui ci fa piacere parlare spesso, come delle scuole civiche anche in generale. Saranno alla Biennale con un titolo importante, Santa Giovanna dei Macelli, a guidarli Marco Plini, che è anche il direttore della scuola e che è collegato con noi da Venezia, perché so che stanno provando. Marco!
Buongiorno!
Ciao Marco, bentornato, grazie di essere con noi.
Grazie. Grazie a voi.
Allora, noi abbiamo letto, abbiamo visto, abbiamo intrasentito, ricordiamo intanto in quali date va in scena la Biennale, la Santa Giovanna.
Lo spettacolo va in scena domenica 14 giugno con due orari, alle 17 e alle 21.
Ed è una prova importante, no? Per studenti e studentesse della Paolo Grassi. In che direzione avete lavorato, hai lavorato?
Ma allora, intanto diciamo che è arrivata questa offerta da parte della Biennale di partecipare come scuola alla Biennale ed è stata molto gradita, e però noi non abbiamo in nessun modo modificato il processo formativo che avevamo previsto per gli attori, che prevedeva appunto un segmento di teatro politico come idea anche della scuola di come dire, iniettare il germe della civiltà nei nostri giovani allievi, in modo che capiscano che far teatro non è parlare del proprio ombelico, ma occuparsi di cosa c'è nel mondo. Quindi, dicevo, di fatto non abbiamo in nessun modo modificato la nostra programmazione, abbiamo deciso di procedere, era previsto che avremmo fatto Brecht e Santa Giovanna dei Macelli, quindi abbiamo continuato sulla nostra programmazione e il lavoro qui, ragazzi, è stato molto bello, nel senso che per noi aveva un doppio significato, anche quello, non solo quello civile, ma anche quello di utilizzare un linguaggio teatrale diverso da quello su cui si erano addestrati negli anni precedenti, che è l'epica di Brecht, diciamo così, riveduta e corretta per i tempi moderni, ed è stato un bel lavoro, un lavoro molto difficile per loro, perché anche questo straniarsi dal personaggio era quasi esattamente il contrario di quello su cui li abbiamo addestrati fino ad oggi.
Il conflitto fra capitale e individuo, come giustamente scrivi nelle note di regia, è un concetto che al giorno d'oggi per la nostra generazione ha un senso molto preciso. Come è stato recepito dagli studenti del terzo anno del corso di recitazione, visto che a quello fa riferimento Brecht, non solo in Santa Giovanna, ma
in gran parte delle sue produzioni, in effetti. Allora, è stato recepito in maniera curiosa, nel senso che il concetto di lotta di classe astrattamente lo intuivano, ma l'idea di appartenere a una classe per una generazione che è stata cresciuta, che le classi non esistono più, che siamo tutti classe media, eccetera, eccetera, era molto difficile spiegarglielo. Ed era anche necessario.
Anche perché le diseguaglianze adesso sono forse ancora più accentuate di qualche decennio fa.
Eh sì, però come ben sappiamo, no, l'appartenenza di classe è un fatto esistenziale.
Sì,
più che
siamo tutti consumatori, ecco, questa è l'unica cosa che ci accomuna.
Esatto. E quindi è difficile a dei ragazzi invece che sono cresciuti non sapendo a che classe appartengono, perché gli è stato raccontato che le classi non esistono più. Per cui il ragionamento l'abbiamo condotto invece che in maniera orizzontale, in maniera mi viene a dire verticale, però è sbagliato anche questo. Cioè l'abbiamo costruito dicendo: ok, ma qual è la classe davvero che adesso è subalterna? E siamo arrivati alla conclusione che forse la classe subalterna sono loro, sono quelli su cui ricadranno le conseguenze dei nostri comportamenti. No?
Non solo dei nostri, ma anche della generazione precedente, guardando alcuni dei leader politici di quelli che vivono ancora nel secondo Novecento. Insomma. Quindi il discorso
sì, esatto. Quindi,
quanto mai interessante.
È diventato uno strano risveglio, no? Quindi siamo noi la classe subalterna, che vabbè, adesso non siete voi nello specifico, ma voi come generazione probabilmente sì.
Bellissimo. Bellissimo.
Entra un po' nel quadro anche proprio di educazione civica.
Certo.
A scuola tentiamo di fare ai ragazzi per fargli rendere conto di qual è il mondo in cui vivono adesso, che in effetti è molto complesso da comprendere.
Allora, tutto il bene da parte nostra agli studenti, alle attrici e agli attori del terzo anno di corso di recitazione della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, a Marco Plini, che ringraziamo. Insomma, pensiamo alla parola che tutti diciamo quando c'è un debutto. Questa domenica alla Biennale Teatro Santa Giovanna dei Macelli, prima assoluta di Bertolt Brecht. Buon debutto, ciao, ciao Marco.
Grazie, ciao.
A presto, ciao. Ed è il momento del nostro Giovanni Chiodi. Caro Giovanni, buongiorno.
Eccomi, ho tante cose da dire.
Dai!
Allora, è soltanto
colpa nostra che avevamo gli Elfi, avevamo la Biennale Teatro, so che anche tu ti intendi, scusaci.
No, allora, domenica scorsa c'è stato il concerto di Jakub Orlinsky alla Scala, e questo è un personaggio versatile, balla alla breakdance. Ecco, sì. Spesso anche nei concerti qui si è contenuto, ma è anche chi è il controtenore più mediatico di oggi, registra album che scalano le vette della classifica, ha un seguito di fan in adorazione e insomma è il divo simpatico dalla faccia pulita e angelica, pronto a scherzare con il pubblico, è un performer. Dunque ha debuttato alla Scala e è anche il primo concerto di un controtenore al Piermarini, programma che ricalca il suo ultimo disco che si intitola If Music, accompagnato dal pianista Michal Bill, che è bravissimo, alterna arie barocche ed arie polacche, perché ovviamente è polacco. Dunque, malgrado le ovazioni di un pubblico osannante, tifo da stadio, che ha strappato moltissimi bis al suo idolo, non riesco a condividere tanto entusiasmo. È simpaticissimo, è un musicista, buca lo schermo per comunicativa, ma insomma, per me i numeri uno per espressività e acrobazie vocali sono altri. Però registro questo tifo da stadio e le performance migliori, che per me sono Purcell, I lamenti di Handel e L'immancabile Vedrò con mio diletto di Vivaldi. Avremmo la Carmen di Micheletto alla scala.
Dai, perché ieri abbiamo fatto sentire cosa ha detto Myung Woon Chung e cosa ha detto Micheletto.
E allora qui c'è da discutere, siamo nel controverso. Allora, questa è la Carmen di Micheletto, coproduzione con Londra, al Covent Garden, dove l'avevo vista nel 2024, e segna anche il debutto del grande Myung Woon Chung, perché è grande davvero, come direttore musicale. Allora, comincio dalla fine, cioè dall'esito che forse saprete, è stato trionfalissimo per Chung, i cantanti e il coro, mentre moltissime contestazioni sono piovute sulla testa di Micheletto. Allora, secondo me assolutamente esagerate, perché è un grande regista, punto. L'idea della sua Carmen si comprende molto bene, come si era compresa anche a Londra, cioè questo groviglio psicologico di José, dominato da una madre oppressiva che manipola anche una Michela occhialuta e sesso respingente, una madre che è in competizione con Carmen, che è consapevole fin dall'inizio, fin dalla banera. Questa madre compare una volta per atto e poi è lei che butterà beffarda la carta del destino sul corpo morto, a questo punto, della rivale nel finale. Via il folklore, tutti i quattro gli atti sono su uno spazio aperto sotto il sole oppure nel buio della notte, c'è solo un piccolo edificio che cambia funzione nei quattro atti. L'azione, la regia è, come sempre Micheletto, sui singoli personaggi, sulle masse e sulle luci magnifiche, soprattutto nel finale con questa enorme grata sospesa. Che dire, è una regia molto chiara, comprensibile e psicologicamente pure dura, spietata. Peccato che una parte del pubblico non l'abbia capita.
Beh, qualche volta davvero credo che una parte del pubblico sia un po' troppo attaccato a quello che Micheletto ha proprio dichiarato di voler evitare, cioè il pittoresco, insomma, la cartolina. Ecco.
Esatto.
Lo dico amando tanto il Loggione, ma non credo che sia partita solo dal Loggione la contestazione. No, mi risulta che è partita
anche da giù.
Cioè appunto da platee, palchi, insomma, di attempata caratteristica, diciamo così.
Però,
quindi,
però
ci sta, la scala è questo.
La scala è anche questo. Dunque, parte musicale, attenzione, questo cast per me non è proprio il massimo, a cominciare dalla protagonista che è Clémentine Margain, che Carmen la canta in tutti i teatri del mondo. Certo, ironia, fraseggio, lei pure che è francese. Nuance, niente, è un unico blocco dall'inizio alla fine, anche con qualche calata di intonazione. Poi una Michaela vocalmente modesta, Natalia Tanas, un Escamillo che è un giovane cantante che a me piace molto, Gheorghi Manoshvili, ma qui fuori parte, svetta su tutti Vittorio Nostro, cioè Vittorio Grigolo. Chung, allora, è un grande direttore, è una Carmen estroversa.
Dobbiamo far veloce.
Piena di colori e fraseggiata, quindi orchestra galvanizzata e noi con il pubblico.
Oh.
Una cosa, lo devo dire, contro Chung, diciamo così, il taglio drastico dei dialoghi che non giova a Carmen, che ne è un'opera comica, e questa è una cosa che purtroppo devo notare, per il resto mi inchino.
Ci inchiniamo tutti, ma il maestro Myung Woon Chung la Carmen la fa così da tempo, cioè tagliando i dialoghi, e forse potrebbe anche, come dire, ispirarsi al maestro Shai, di cui ha preso il posto, che invece tende a riaprire, no, le cose.
Esatto, tanti altri, non potrei trovare parole migliori.
Ecco, magari glielo diciamo, visto che è gentile e anche molto spiritoso quando parla con la stampa.
Sì.
Si potrebbe mandarglielo. Ma mandarglielo,
no,
a dire.
Detto tu, è una convinzione pervicace del maestro.
Un po' antica.
L'abbiamo vista con lei. Quindi tu hai una Carmen stupenda, poi dici, ma i dialoghi dove sono? E questi pezzi dove sono? Insomma, musicalmente è un grande musicista, bisogna pur dirlo che ci ha lasciato un pochino di amare in bocca, lo diciamo con affetto.
Lo diciamo, augurandogli il meglio per il suo ruolo, e io ringrazio come sempre Giovanni Chiodi, magico, è riuscito a dire un sacco di cose in pochi minuti. Un abbraccio, alla prossima settimana.
Grazie.
Giovanni, ciao!
Ciao!
aspettate.
Subito la linea alle notizie, noi torniamo domani alle 11:30. Un saluto da Ira Rubini.